Ho dimenticato nella prima parte di questa lezione di ringraziare tutti coloro che mi hanno scritto e in particolare Filippo Laporta per le sue interessanti osservazioni sui caratteri di questo corso. Bene, ora che ci siamo avvicinati, abbiamo fatto il primo timido passo verso Plotino. Cerchiamo di comprendere che cosa ha da insegnarci in relazione ai nostri temi. Plotino tenta di descrivere la risalita al principio, prima vi parlavo del primo, l'inizio da cui tutto scaturisce, l'origine come ciò che è l'autoposizionamento di sé. L'auto-originazione del principio medesimo. Vedete che siamo davvero ai vertici della ragione. Ora, se questo principio primo ha consentito, a partire da sé, la vita di altri che non possono che somigliargli, se ne evince che a partire dall'esperienza umana che noi facciamo, ci sia il desiderio di comprendere chi siamo cercando la nostra origine. Lo facciamo già quando da adolescenti cerchiamo di capire chi sono i nostri genitori. Ebbene, a maggior ragione, questo è interessante in relazione alla ricerca dell'inizio, al tema dell'inizio. E dunque Plotino tenta di descrivere questo ritorno, questa salita verso il principio primo, quello da cui scaturiscono l'intelligenza, la vita, l'anima. Questo principio, che risulta indicibilmente buono, pienezza d'essere, pienezza di vita, conserva quanto da lui fatto, quanto da lui posto in essere, ispirando in ogni essere intelligenza e vita, ossia facendo pensare i pensanti, vivere i viventi e ciò che non ha capacità di vivere, almeno di essere. Dunque, voltandosi verso il bene, questa intelligenza, che è un'intelligenza amante, si riconosce tutta interna alla vita e vale come un archetipo per psiche, per l'anima, che la imita ripetendo nei movimenti e che smania, come abbiamo già visto nella fenomenologia platonica, smania quest'anima per raggiungere la sua felicità in uno stato euforico, pieno di nettare, dice Plotino, in una mania che era già indicata da Platone, lo abbiamo visto, come dono divino, come una ispirazione più alta del senno. L'amato si compiace nell'estasi amorosa e allora traduce un'intima corrispondenza di grazie, quella del Dio che invade l'amante, rendendolo degno della propria grazia, con quella dell'amato, che trova nell'amante il Dio che lo inabita. Questo è l'entusiasmo. Entusiasmo amoroso, che fa da specchio alla dinamica sempre relazionale di amante amato e che in Plotino impariamo a chiamare come charis, come grazia riducente. Cito Plotino: è come quando ci si avvicina a un viso, che è sì bello, ma incapace di attrarre lo sguardo, perché su di esso non risalta la grazia, che che scintilla sopra la bellezza. Ci possono essere volti inespressivi, magari belli, ma di una bellezza fredda, che non comunica niente e che dunque non seduce, non affascina. Tutto il contrario di quello che era il volto e la persona di Socrate. Ora, ciò che Plotino ci mostra, davvero in un passo ulteriore, è che quella capacità di attrarre lo sguardo ha un nome. E in greco questo nome è splendore. L'antico nome è aglaia, che proprio significa splendore, e che è il nome mitologico della prima, delle cariti, del gruppo mitologico delle grazie, oppure la parola che vi ho già detto in greco, che è charis, che per l'appunto indica ciò che noi chiamiamo grazia, lo stato di splendore, di radiosità, di euforia, quello che è caratteristico degli amanti, degli artisti, dei filosofi che cercano di raggiungere la verità. Dunque vedete quanto Plotino sia davvero un discepolo di Platone a distanza. Ora l'entusiasmo amoroso, dicevamo, fa da specchio alla dinamica relazionale ed è qui che noi cogliamo un tratto dell'umano interessante. L'amante in stato di mania, lo conosciamo, l'abbiamo imparato nel Fedro, nel Simposio, ma anche nell'Alcibiade. Ecco, l'amante in stato di mania può essere denominato ora l'amante in stato di grazia, l'amante che lascia rilucere charis da sé. È un entusiasta. Ha cioè un Dio che lo ispira e lo muove, come era il demone per Socrate. Mentre l'amato viene reso dall'amante conforme al Dio che lo inabita. La forza pulsante del desiderio, che abbiamo nominato Eros, avvicina amante e amato, sino a renderli somiglianti tra loro, perché omologhi allo stesso Dio. E la charis, questa grazia fascinosa, rilucente, questo splendore di pienezza di vita, d'essere, che è di Dio, che è vita divina, cioè vita di pienezza, quella che chiamiamo Zoe, e non semplicemente bios, perché ha in sé la potenza di vita, generativa di vita. Dunque la charis che è di Dio passa a chi si concede a questo Dio nell'entusiasmo amoroso. Ricordate la scelta di un Dio e la scelta di seguire il carro nella pianura della verità e di somigliare a quel Dio. Gli amanti somigliano a Eros e la charis che è di Dio passa a chi si concede a questo Dio, a chi ne diventa emulo. In questa estasi, che è una filosofia piena di grazia, si configura una spazialità dispiegata che congiunge il tutto con se stesso. È questo che ci interessa considerare, come il principio è pienamente se stesso, vuole se stesso al punto da farsi essere, da originarsi, come inizio assoluto e dunque liberamente, e si fa essere come vuole essere, essendo lui a porsi. Così nel principio noi vediamo a chi siamo somiglianti. L'esperienza di unione dell'anima con il bene è, a detta di Plotino, comprensibile per l'appunto come amore. Nella sua origine, infatti, psiche si vede unita al bene, in una ebbrezza amante ne prova una gioia indicibile. Di nuovo, imparate a tenere questa tensione estrema di sguardo. Noi parliamo dell'anima in base all'esperienza che ne facciamo, come esperienza di interiorità, di emotività, quando diciamo la nostra anima, la nostra dimensione psichica, il nostro psichismo. Ebbene, per capire l'intensità, la pienezza, ricordate l'immagine platonica dell'anima che aveva le ali, che perde le ali, che rimette le ali, quindi una figura di pienezza, una figura riguardata nella sua completezza, nella sua vera natura, nella sua natura antica, dice Platone. E Plotino ci insegna questa tensione di sguardo. Partiamo dalla esperienza della nostra anima e allora per comprenderla, per studiarla, volgiamo lo sguardo a questa spazialità immensa della condizione dell'anima nella sua costitutività prima, nel principio stesso che la origina. E lì vediamo questa anima unita al bene, in una condizione di gioia suprema. Quindi, in questa esperienza vissuta di amore per il bene, l'anima sente di stare alla presenza di una gratuità assoluta, di una fortuna inattesa, e di dipendere per questo da una iniziativa che la previene e la oltrepassa. Noi di solito siamo abituati a voler intensamente qualcosa che forse non arriva mai. Ecco, qui la dimensione descritta è quella di un, non di un'espressione del desiderio, ma di sperimentare che il mio desiderio è colmato in maniera maggiore ancor prima che io lo possa esprimere. In un'esperienza che non è da lei stessa dominata, l'anima ha l'impressione che il bene le si avvicini all'improvviso o in maniera inaspettata si allontani. Ma in realtà, ci insegna Plotino, quel bene è già da sempre presente, sempre là. È l'anima che, a seconda della sua capacità di conoscere e di sentire, percepisce la presenza, l'avvicinamento, oppure la non presenza, l'assenza del bene originariamente costitutivo. Dunque il filosofo assegna alla intelligenza, quindi a questa capacità, questa potenza di conoscenza, di consapevolezza, di sapere che esisto. Quindi nous come mente, come comprensione, capacità di ricondurre a sé ciò che è visto. Il filosofo, ripeto, assegna alla intelligenza, al nous, e alla vita, a Zoe, vita che è intelligibile, quindi comprensibile, raggiungibile dai sensi, e in qualche modo tangibile come elemento di pensiero. Qui il filosofo assegna intelligenza alla vita intelligibile, la forma del bene. Vi è una bellissima espressione greca per dire con un'unica parola questo, che l'anima ha la forma del bene. E questo è da intendersi di volta in volta relativamente a ciò a cui è riferito, in relazione alla materia, il suo bene e la forma. Per il corpo il bene è l'anima, che fa essere e conserva le capacità del corpo. Pensate, persino nel nostro linguaggio comune noi diciamo essere in forma. E questo essere in forma, certo, riguarda il corpo, il suo equilibrio, le sue misure, ma ancor di più riguarda la salute nella sua complessione psicosomatica, fisica, mentale, solo quando ci sentiamo in uno stato di entusiasmo,
di attenzione ricolma. Allora irradiamo, siamo come delle luci che emanano intorno a loro un riverbero e gli altri se ne accorgono. La bellezza di una statua, di un dio, di una musa, scrive Plotino, non coincide con la bellezza della materia da cui è tratta. Noi non restiamo affascinati da un pezzo di marmo. È la forma che dall'artista viene data al pezzo di marmo che noi possiamo apprezzare. È la forma a fare rilucere la grazia e a costituirne il fascino. La grazia procede dal principio, è un dono che sorpassa l'intenzione, è un'espressione di splendore altissimo e una gratuità che si effonde fuori di sé, che è diffusiva di sé. Questa radiosità, questa altissima condizione che è la pienezza di sé, che noi tocchiamo poche volte e auspichiamo, ci piacerebbe che queste volte si ripetessero infinitamente, ma intuiamo che cosa significhi questa, che è felicità, che è pienezza di sé, che è vita intensissimamente vissuta e goduta e che dunque si espande, è contagiosa nel senso più bello e più buono del termine. Fortunatamente non solo i virus cattivi ci contagiano, ci contagia l'entusiasmo, ci contagia una risata. Pensate com'è difficile non ridere quando qualcuno si sta scanasciando dalle risate o sentire la risata cristallina di un bambino, no? Non possiamo trattenerci dalle risate e sapete che quando abbiamo iniziato a ridere è difficilissimo smettere e il riso è soltanto uno degli esempi del fascino possibile. Pertanto, come la bellezza, la forma di per sé non è ancora desiderabile, lo diventa quando il bene la esalta dandole grazia. C'è una sorta di prisma del bene. Lì la luce si tinge di forme sempre diverse, eppure unitarie come la luce. Sono molte le metafore coloristiche usate da Plotino. Le usa per dire del bene che ravviva quanto viene visto. Dunque, ciò che è percepito è reso amabile perché il bene dona grazie e suscita al contempo ciò di cui si può godere. Così come la pura bellezza resta fredda se non ha questo scintillio di grazia, di fascino che attira a sé, così ciò che è conoscibile, intellegibile, non è per sé interessante senza il bene. Non ci interessa nulla, qualcosa che per noi non appare un bene, neanche lo vediamo. Per questo il bene è ciò che colora di sé. Il bene dunque è pensato da Plotino al contempo come ciò che fa nascere amore e che risvegliando amore fa manifestare grazia attorno a sé. Il conoscibile diventa amabile quando il bene conferisce grazie e concede amore a chi se ne lascia attrarre. In maniera squisitamente greca, Plotino ci ricorda che il bene è raggiungibile nel bello, come aveva insegnato Diotima a Socrate, si genera sempre nel bello.